minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
tossicodipendenti,
minori,
volontariato,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo di attacchi di panico e ansia, poi parleremo di partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali attraverso organi come i consigli. Prima di entrare in tema, ascoltiamo però alcune piccole buone notizie. Mirtilli biologici contro mirtilli convenzionali. I ricercatori dell'Università di New Brunswick nel New Jersey, con la supervisione del Dipartimento americano dell'agricoltura, hanno analizzato i mirtilli da agricoltura biologica confrontandoli con mirtilli coltivati con pesticidi e fertilizzanti chimici. I campioni erano stati prelevati da 10 diverse aziende agricole. I mirtilli bio sono scientificamente migliori, contengono 46 unità di antiossidanti contro le 31 dei mirtilli convenzionali. I livelli di antocianine, composti che riescono a ridurre i danni che i radicali liberi possono provocare alle cellule e ai tessuti, sono superiori di oltre il 50% e contengono più del 67% di fenoli, altre sostanze antiossidanti rispetto ai frutti normali. Galeotto full pane. Partirà in autunno il progetto Pane Speciale che insegnerà ai detenuti del carcere bolognese della Dozza l'arte della panificazione. Il corso di formazione sarà tenuto dallo staff di Luca Valentini, noto imprenditore del settore. A regime i detenuti arriveranno a produrre e a vendere quotidianamente fino a 2 quintali di pane. Aumenta la raccolta differenziata di carta e cartone, lo rivela il 13° rapporto del Comieco sulla raccolta differenziata. Nel 2007 in Italia sono state riciclate 2.800.000 tonnellate di carta e cartone, risparmiando un totale di 22 discariche. L'Italia sale così al 3° posto in Europa, dietro a Germania che recupera 5.600.000 tonnellate di carta e cartone all'anno e Francia 3.500.000. Con l'estate aumentano i casi di attacchi di panico e di ansia. Il disturbo di panico è un serio problema che colpisce una persona su 75 circa. Appare di solito nell'adolescenza o nella prima età adulta. Le cause non sono chiare, ma c'è un nesso sicuramente con eventi della nostra vita che ci procurano stress. Può essere un esame universitario, un matrimonio, un cambiamento in campo professionale. Ci sono anche prove di una predisposizione genetica e quindi se un familiare ha sofferto di attacchi di panico si ha una maggiore probabilità di soffrire dello stesso disturbo, soprattutto in un momento della vita particolarmente stressante. In uno studio recente si è scoperto che negli Stati Uniti in alcuni casi le persone hanno visto 10 o più medici prima che il disturbo fosse loro correttamente diagnosticato e che solo una persona su 4 che ha il disturbo riceve il trattamento di cui necessita. Ecco perché è molto importante sapere quali sono i sintomi ed essere sicuri di ricevere l'aiuto giusto. Altro grande problema è l'agorafobia, il grave disagio che una persona prova nel momento in cui si ritrova in ambienti non familiari dove pensa di non riuscire a controllare la situazione. Ne soffrono in prevalenza donne in età compresa fra i 20 e i 32 anni. La LIDAP Onlus si occupa di sostenere e aiutare le persone affette da questi disagi. Vediamo di cosa si tratta con la presidente Anna Pappalardo. Per iniziare, presentiamo la LIDAP Onlus, come nasce?
Sì, la LIDAP Onlus è un'associazione di pazienti nata nel 1991 e fondata da una persona che soffriva di attacchi di panico. È una Onlus, quindi un'associazione non profit, e abbiamo un sito internet alla pagina www.lidap.it e diciamo lo scopo dell'associazione, la missione dell'associazione è diventare momento di incontro tra persone che vivono lo stesso disagio e che vogliono appunto evitare la vita di pazienti.
Ecco, come? Offrendo informazioni, aiuto psicologico,
allora,
anche medico?
Diciamo che nei nostri gruppi di autoaiuto non sono gruppi psicoanalitici, all'interno dell'associazione comunque ci avvaliamo della consulenza di specialisti, qualora una persona volesse iniziare un percorso individuale o un percorso farmacologico. La nostra peculiarità sono i gruppi di auto mutuo aiuto e gruppi alla pari tra persone che hanno sofferto o che soffrono di attacchi di panico. Il gruppo di autoaiuto è stato riconosciuto come dal Ministero della Salute a valenza terapeutica. Organizziamo settimanalmente degli incontri, gruppi appunto alla pari, sulla falsariga di quelli degli alcolisti anonimi, e ci si incontra per 2 ore alla settimana e si interagisce appunto in uno spirito di condivisione, quindi l'ascolto, la condivisione è un contesto orizzontale.
Possiamo dare una definizione semplice dell'attacco di panico e di ansia?
Sì, dunque l'attacco di panico, io chiaramente lo dico perché l'ho sofferto sulla mia pelle, non dal punto di vista medico, è una crisi intensa di paura, diciamo di durata inferiore a 30 minuti.
Che viene scaturito da cosa?
Dalla paura di morire, di impazzire, chiaramente c'è un periodo della propria vita che l'individuo sta affrontando e i disturbi d'ansia possono essere appunto l'agorafobia, l'acrossofobia, la fobia sociale, l'ipocondria e quindi queste sono tutte condizioni psicologiche che permettono una crisi di ansia.
Come reagisce chi ne soffre?
Fuggendo dai luoghi chiusi, fuggendo dai luoghi aperti e chiudendosi appunto in casa, perché i sintomi sono moltissimi, bruttissimi, oppure al primo attacco di panico generalmente si tende a correre all'ospedale perché si pensa appunto a un infarto, perché la frequenza cardiaca e le palpitazioni sono proprio un sintomo, uniti poi ai dolori al petto, alle vertigini, al formicolio delle mani, del viso, alle sensazioni anche di distorsione percettiva come può essere la derealizzazione, oppure ci sono sintomi di dissociazione, come se il corpo non fosse più unito a quello che è il disturbo, diciamo, della mente. Poi c'è appunto questo terrore, questa sensazione orribile che sta per accadere qualcosa e quindi tutti noi abbiamo paura di perdere il controllo o di impazzire e quindi fuggiamo dal luogo in cui ci troviamo e tendiamo ad evitare tutte le situazioni che ci riportano a quell'accaduto.
Sapere che altre persone hanno questi stessi problemi può aiutare quindi chi soffre di questi disagi?
Certo, perché generalmente le persone che non ne hanno sofferto non lo comprendono l'attacco di panico, mentre trovarsi in un contesto anche protetto tra persone che vivono gli stessi sintomi fa sentire la persona meno sola e la rimette in quel circuito di vita, diciamo, perché l'attacco di panico non è mortale, non si arriva alla morte con l'attacco di panico, ma si vive una sensazione di morte interiore.
È importante sottolineare il fatto che molti soffrono di attacchi di panico, di ansia, ma non lo sanno, non se ne rendono conto.
Sì. Possono accadere anche degli episodi, cioè ci possono essere anche degli episodi di ansia, di attacco di panico, per esempio la paura di volare, ma molte persone non sanno di soffrire di attacchi di panico per cui si indirizzano a varie cure o comunque una diagnosi precisa non viene fatta.
È vero che nel periodo estivo, così come è per la depressione, anche questi disturbi aumentano? aumentano?
Sì, certo, infatti l'associazione ha pubblicato sul quotidiano Il Tempo del 28 luglio appunto un articolo che è intitolato Ansia e panico non vanno in vacanza, perché questi sintomi sono accentuati nelle persone che soffrono nel periodo estivo.
E la paura, forse anche dalla solitudine?
Sì, dalla solitudine. Praticamente non c'è relax per la persona che è colpita da questi disturbi, un po' perché c'è la paura degli spostamenti, il cambiamento delle abitudini, gli orari e la paura di perdere appunto i punti di riferimento. E nel periodo estivo la LIDAP è a disposizione, è comunque aperta, è disponibile, i volontari sono disponibili per tutte le persone che soffrono di panico.
Possiamo comunque dare un messaggio di speranza e dire agli ascoltatori che soffrono di questi disturbi che se ne può guarire?
Certo, se ne può guarire. Io li ho avuti, ho sofferto di attacchi di panico per 4 anni e attraverso la condivisione, i gruppi di autoaiuto, la sensazione proprio che provavo di accoglimento in questa associazione e in questi incontri settimanali, posso dire che io ne sono uscita. Ecco, volevo avvertire tutti che la LIDAP è presente dal 4 agosto per l'estate romana a Castel Sant'Angelo, e questa sera alle 8:30 il professor Rosario Sorrentino sarà disponibile per eventuali domande a tutte le persone che sono rimaste in città e che non possono appunto godere di questo periodo di vacanza. E distribuiamo materiale, distribuiamo Depliant e siamo a disposizione, e i volontari dell'associazione sono a disposizione per tutte le persone appunto che soffrono di panico.
Appuntamento a questa sera a Castel Sant'Angelo, il sito è www.lidap.it, per informazioni info@lidap.it. Grazie ad Anna Pappalardo per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Era Anna Pappalardo, presidente della LIDAP Onlus, la Lega Italiana contro i disturbi d'ansia, agorafobia e attacchi di panico. E cambiamo argomento. A Norma, in provincia di Latina, si sta svolgendo il Nor Music, il festival regionale di musica, arte, cultura e creatività giovanile che si concluderà domani. Una manifestazione organizzata dal Consiglio dei Giovani di Norma in collaborazione con il Comune di Norma e la Regione Lazio. Nor Music ha coinvolto giovani provenienti dal territorio regionale, nazionale e da alcune città europee, con dibattiti, laboratori, esibizioni e cucina tipica locale. Andiamo a vedere cosa sono i consigli dei giovani e scopriamo i dettagli di questa manifestazione. Francesco Paolelli ha incontrato Roberta Cocchioni, membro del Consiglio dei Giovani di Norma in provincia di Latina.
Come vi state preparando al Nor Music, la manifestazione da voi organizzata a Norma in provincia di Latina dal 6 al 9 agosto?
Tutto quasi pronto, stiamo confermando le ultime presenze, stiamo allestendo l'area workshop, il palco, scenografia, luci e quant'altro. Niente, ce la stiamo mettendo tutta per offrire insomma a tutti uno spettacolo degno delle aspettative. E doveva essere un semplice concerto, invece alla fine è diventato qualcosa di più, perché alla fine raduniamo a Norma per 4 giorni tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto in questi 2 anni di consigli dei giovani in giro per l'Italia, quindi non soltanto i membri degli altri consigli ma anche membri di consulte giovanili, associazioni, ad esempio vengono ragazzi dalla regione Puglia, dalla provincia di Pesaro Urbino, quindi sarà più che altro un'occasione per stare insieme, ascoltare ovviamente buona musica ma anche discutere di temi che ci stanno a cuore ogni pomeriggio durante i workshop.
Che cosa è il Consiglio dei Giovani?
Il Consiglio dei Giovani è un organo comunale con funzione consultiva obbligatoria ma non vincolante per l'amministrazione del comune che sceglie di istituirlo. E il comune può, ogni comune può in realtà fare una domanda alla Regione Lazio per istituire questo organo, e se questa domanda viene accolta ci sono ogni anno delle elezioni che vengono effettuate a livello comunale, dove tutti i ragazzi residenti in quel comune dai 15 ai 25 anni possono votare dei loro coetanei che poi vengono eletti e formano quest'organo. La funzione, ho detto, che è consultiva, quindi l'amministrazione comunale è obbligata praticamente a sentire il nostro parere ogni qualvolta debba prendere delle decisioni inerenti la vita dei giovani. E poi ovviamente noi abbiamo una nostra funzione propositiva, quindi abbiamo un budget che annualmente ci viene destinato e lo impieghiamo in progetti appunto in favore dei giovani, progetti che vanno dall'informazione alla formazione, progetti educativi, culturali, appunto come Nord Music e come tante altre iniziative che tutti i consigli stanno attuando.
Che cosa avete fatto in concreto voi del Consiglio dei Giovani di Norma?
Primo anno di orientamento, perché comunque è un'esperienza anche per noi formativa, nel senso che iniziata chi ha 17 anni, chi ha 20, chi un po' più grande ha 23, ci siamo insomma trovati catapultati in un mondo che è quello delle istituzioni, dell'amministrazione, in cui bisogna un po' mettere da parte anche le proprie, come dire, bisogna sacrificare anche un po' la propria vita personale per mettersi al servizio di qualcun altro, che sono appunto i nostri coetanei. Quindi in questi due anni abbiamo fatto parecchie iniziative, così come gli altri consigli. Ad esempio, posso portare alcuni esempi della programmazione del 2008. Ad esempio abbiamo pubblicato dei bandi pubblici per dare delle borse di studio ai ragazzi più meritevoli del liceo, abbiamo fatto dei concorsi letterari e abbiamo fatto ad esempio dei corsi gratuiti di formazione su varie materie e alcuni li faremo proprio anche durante appunto il Nord Music e poi ovviamente abbiamo dato molto spazio all'informazione, pubblichiamo un giornale al quale partecipano, quindi scrivono i ragazzi del paese, pubblichiamo un blog su internet per aggiornare sulle iniziative comunali e anche a livello regionale e europeo e poi cerchiamo comunque di coinvolgere più che altro i ragazzi alla vita appunto democratica, amministrativa, quindi cerchiamo più che altro di avere, come dire, la partecipazione di più persone possibile alle nostre iniziative, quindi li consultiamo, facciamo delle riunioni periodiche, facciamo dei consigli aperti e soprattutto cerchiamo il rapporto insomma personale con tutti quanti.
Che cosa consiglieresti ai ragazzi dai 15 ai 25 anni? È importante istituire il Consiglio dei Giovani nel loro comune, nel loro municipio?
Penso che sia un'opportunità. In realtà è importante che ci sia un gruppo di ragazzi attivo in qualsiasi realtà, quindi che sia un'associazione giovanile, che sia un consiglio dei giovani, una consulta, comunque l'importante è che ci siano dei ragazzi che prendano l'iniziativa e che da lì possano coinvolgere appunto gli altri, perché il pericolo è appunto il disinteresse, il distacco dalle cose che riguardano appunto il bene pubblico, quindi secondo me l'importante è che ci sia un gruppo. Ovviamente il Consiglio dei Giovani è uno strumento importante nelle mani di un gruppo di ragazzi che deve essere appunto sfruttato al massimo, certo sta nella volontà del comune ad istituirlo, quindi non tutti i comuni sono disposti ad avere questo organo che poi anche vigila sull'operato dell'amministrazione, che quindi fa un'attività di democrazia dal basso proprio, però è importante averlo perché sicuramente si hanno più possibilità perché si è a quel punto un ente, quindi si possono fare domande di finanziamento, si può partecipare a dei bandi. Ad esempio noi adesso partecipiamo al progetto Gioventù in Azione con gli scambi interculturali, abbiamo coinvolto i ragazzi del paese in questo, quindi dal momento che si diventa ente pubblico si hanno sicuramente più possibilità rispetto a quando si è un'associazione e poi si ha la possibilità di sfruttare e gestire un budget annuale che sappiamo non è cosa da poco, insomma, che permette, che consente di avere possibilità in più.
Era Roberta Cocchioni, membro del Consiglio dei Giovani di Norma in provincia di Latina, sulla manifestazione Norm Music che terminerà domani sera e sul ruolo e l'importanza del Consiglio dei Giovani. L'intervista realizzata da Francesco Paolelli. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.